Capitolo diciottesimo. Adesso ho ancora una cosa da dirti, e tu sai quale. A proposito di Anna, disse Stepan Arkadyevich dopo un certo silenzio e dopo aver scosso via da sé quell'impressione spiacevole. Non appena Oblonsky ebbe pronunciato il nome di Anna, il viso di Alexei Alexandrovich cambiò completamente. In luogo dell'animazione di prima, espresse una stanchezza mortale. «Che cosa volete da me?» disse voltandosi sulla poltrona e chiudendo il pince-nez. «Una decisione, una qualsiasi decisione, Alexei Alexandrovich. Mi rivolgo a te adesso». Non come al marito offeso, voleva dire Stepan Arkadyevich, ma temendo di rovinare la faccenda cambiò. Non come all'uomo di Stato, il che risultò fuori di proposito, ma semplicemente all'uomo, buono, al cristiano. Tu devi aver pietà di lei. Egli disse. Cioè, in che cosa propriamente? Disse piano Karenin. Sì, aver pietà di lei. Se tu la vedessi come l'ho vista io, ho passato tutto l'inverno con lei, ne avresti pena. La sua situazione è orribile, proprio orribile. Mi sembrava, rispose Alexei Alexandrovich con voce più sottile, quasi stridente, che Anna Arkadyevna avesse tutto quello che lei proprio aveva voluto. Ah, Alexei Alexandrovich, in nome di Dio, niente recriminazioni. Quel che è passato e tu sai quello che lei desidera e attende, il divorzio. Ma io ritenevo che Anna Arkadyevna rinunciasse al divorzio nel caso che io esigessi l'obbligo di lasciarmi il figlio. Io ho risposto proprio così e pensavo che questa faccenda fosse finita. Io la ritengo finita, stridette Alexei Alexandrovich. Ma in nome di Dio non ti accalorare, disse Stepan Arkadyevich toccando il cognato su un ginocchio. La faccenda non è finita. Se tu mi permetti di ricapitolare, le cose stavano così. Quando vi siete separati, tu sei stato grande, generoso come più non si poteva essere. Le davi tutto, la libertà, perfino il divorzio. Lei ha apprezzato ciò. No, non credere, l'ha proprio apprezzato. Fino al punto che in quel primo momento, sentendo la propria colpa dinanzi a te, non ha riflettuto e non poteva riflettere. Ha rifiutato tutto. Ma la realtà, il tempo, hanno dimostrato che la situazione è tormentosa e impossibile. La vita di Anna Arkadyevna non può interessarmi, interruppe Alexei Alexandrovich sollevando le sopracciglia. Permettimi di non crederci, obiettò dolcemente Stepan Arkadyevich. La sua situazione è tormentosa per lei e di nessun vantaggio per gli altri. Ella l'ha meritata, tu dirai. Lei lo sa e non ti chiede nulla. Dice apertamente che non osa chieder nulla. Ma io, noi tutti parenti, tutti quelli che le vogliono bene, ti preghiamo, ti supplichiamo. Perché si tormenta? Chi se ne avvantaggia? Ma scusate, voi a quanto pare mi mettete nella situazione di un accusato, pronunciò Alexei Alexandrovich. Ma no, per nulla affatto, comprendimi, disse Stepan Arkadyevich toccandolo di nuovo nel braccio, come se fosse convinto che questo contatto avrebbe raddolcito il cognato. Io dico solo una cosa, la sua situazione è tormentosa e può essere alleviata da te e tu non ci perderai nulla. Io ti accomoderò tutto in modo che non te ne accorgerai, perché l'hai promesso. La promessa era stata fatta prima e io credevo che la questione del figlio decidesse la cosa. Inoltre speravo che Anna Arkadyevna avrebbe avuto sufficiente generosità, pronunciò a stento, pallido, con le labbra che gli tremavano, Alexei Alexandrovich. Lei affida tutto alla tua generosità. Ti prega, ti supplica d'una cosa sola, di trarla da questa situazione impossibile in cui si trova. Ella ormai non chiede il figlio. Alexei Alexandrovich, tu sei un uomo buono. Mettiti al posto suo per un attimo. La questione del divorzio per lei, nella sua situazione, è una questione di vita o di morte. Se tu non avessi promesso prima, lei si sarebbe adattata alla sua situazione, avrebbe vissuto in campagna. Ma tu hai promesso. Lei ti ha scritto ed è andata a vivere a Mosca. Ed ecco a Mosca, dove ogni incontro per lei è una coltellata al cuore, vive da 6 mesi aspettando la decisione da un giorno all'altro. E questo è come tenere un condannato a morte per 6 mesi col laccio al collo, promettendo ora la morte, ora la grazia. Abbi pietà di lei, e io mi assumo di accomodar tutto così. Vos scrupule? Io non parlo di questo, lo interruppe con disgusto Alexei Alexandrovich. Ma forse io ho promesso quello che non avevo il diritto di promettere. Allora tu rifiuti quello che hai promesso? Io non ho mai respinto l'effettuazione di ciò che è possibile. Ma desidero avere il tempo di riflettere fino a che punto sia possibile quello che è stato promesso. «No, Alexei Alexandrovich», cominciò a dire Oblonsky saltando su, «io non voglio crederci. Lei è così infelice come solo può essere infelice una donna, e tu non puoi rifiutare una tale, per quanto è possibile, quello che è stato promesso. Vous professez d'être un libre penseur, ma io, come persona credente, non posso agire contro la legge cristiana in una cosa tanto importante». «Ma nelle comunità cristiane e da noi, a quanto io sappia, il divorzio è ammesso», disse Stepan Arkadyc. «Il divorzio è ammesso anche dalla nostra Chiesa, e noi vediamo, ammesso ma non in questo senso». «Alexei Alexandrovich, io non ti riconosco», disse Oblonsky dopo aver taciuto un po'. «Non sei tu, e forse noi non l'abbiamo apprezzato, che hai perdonato tutto e, mosso proprio dal sentimento cristiano, eri pronto a sacrificare tutto? Tu stesso hai detto, dare la tunica quando ti han preso la camicia, e adesso...» «Io vi prego», cominciò a dire a un tratto Alexei Alexandrovich con voce stridula, alzandosi in piedi, pallido e con la mascella che gli tremava. «Vi prego di smettere questo discorso!» «Ah no, via, scusa, scusami se ti ho addolorato», cominciò a dire sorridendo confuso Stepan Arkadyc tendendo la mano. «Ma tuttavia, come ambasciatore, ho riferito solo la mia ambasciata». Alexei Alexandrovich dette la mano, si fece pensieroso e pronunciò: «Devo riflettere e informarmi. Domani l'altro vi darò la risposta decisiva», disse dopo aver riflettuto.